fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora ragazzi, ufficiale la data, si giocherà dopo i mondiali di calcio, ragazzi, la penultima giornata di Serie A, dopo la finale dei mondiali di calcio, ai quali l'Italia non parteciperà per la terza volta consecutiva, si giocheranno, perché al derby sono legate le altre quattro gare, tra le quali ovviamente anche quella tra la Juventus e la Fiorentina. Ovviamente adesso sto scherzando, sto estremizzando, ma stiamo facendo l'ennesima figura. Mi viene da dire che questa è la ciliegina su una torta amara, no, del calcio, che è a rotoli, il pallone è a rotoli. Io, se non fosse, lo stavo dicendo prima con Riccardo Gambelli, che saluto.
Ciao Pinti, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
Grazie a te di essere qui con noi, grazie a Federico Rossi già anticipatamente, perché la prima mezz'ora manderemo un paio di cosettine. Vi stavo dicendo, è una specie di ciliegina su una torta amara, perché vi riepilogo tutto. La Federcalcio è senza presidente, è senza designatore arbitrale, è senza presidente dell'AIA e senza designatore arbitrale. E in tutto questo l'ex designatore arbitrale più il coordinatore del VAR sono indagati per frode, per concorso in frode sportiva con altre persone. Sulle altre persone c'è un mistero, perché non sappiamo chi siano. Mi è stato detto oggi, vi volevo informare dal mio amico, dalla mia fonte federale, che i tempi saranno lunghi. Per il momento sono state bloccate le audizioni dopo che è andato Viglione, responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio, e vi ribadisco, non interista, anti-juventino prima di tutto. Pare che abbiano spiegato, perché il punto adesso è questo, spiegato, gli abbiano chiesto gli ultimi interrogatori a lui, a Butti, dirigente della Lega Calcio, della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, sostanzialmente le dinamiche del protocollo VAR, perché il punto nodale è questo, ragazzi: il VAR sta decidendo le partite, ok? Questo è il discorso. Però per il momento stoppano le audizioni, quindi nessun club coinvolto per il momento. Prima o poi scopriremo, Rocchi, con chi facesse queste, con chi pilotasse le designazioni sgradevoli o gradevoli rispetto a un club che è sempre lo stesso. Comunque, a noi interessa ovviamente la Juventus, ma oggi è stata una giornata importante anche sul fronte appunto della Federcalcio, perché, come si sapeva, era l'ultimo giorno per presentare le candidature. Malagò da una parte, avete dall'altro, o il contrario. Malagò al momento, rispetto alle consultazioni, avrebbe, usiamo il condizionale, il 54%, perché ha l'appoggio praticamente di tutte le componenti tranne la Lega Nazionale Dilettanti, che ovviamente è presieduta da Bete e sosterrà Bete, almeno dal punto, poi bisogna vedere se tutti i delegati voteranno a Bete, così come tutte le componenti che appoggeranno Malagò voteranno, però è proprio netto il vantaggio. L'unica che non si è espressa su chi appoggerà è la Lega Pro, presieduta invece dal collega Marani. Ok, però si va verso 22 giugno elezioni, verso le elezioni appunto di Malagò, che ha già annunciato, nel caso in cui diventasse presidente della Federcalcio, il suo vice, anzi la sua vice, sarebbe Sara Gama. Insomma, che è una cosa, sarebbe già un segnale importante questo. Questo è tutto il discorso. La Juventus invece si prepara a questa sfida, non si sa quando, ovviamente le ultimissime sono queste in realtà. C'è un incontro ormai da due ore, prefettura che ha indicato il derby d'Italia, quindi tutte il derby della capitale, quindi tutte le altre gare connesse alla lotta Champions, il lunedì alle 20:45. La Lega si è ovviamente opposta, si stanno incontrando e la Lega ha proposto di giocare domenica alle 12 tutte le gare, posticipando, nel caso in cui ci fosse l'ok però del presidente ragazzi della Federtennis Binaghi, posticipando la finale degli internazionali d'Italia. Simonelli poco fa ha detto: abbiamo fatto questa proposta, se non avremo una risposta entro questa sera dalla prefettura passeremo a vie, non so come dirle, giudiziarie, perché ricorreranno al TAR. Il TAR significa che, per darti una risposta, 24/48 ore. Se tutto va bene, forse venerdì sapremo quando si giocherà. Questo è lo status delle cose, Riccardo. Non so cos'altro da aggiungere, dimmi qualcosa e poi entriamo un po' nel mondo Juve, con Vlahovic, il Diz, eccetera eccetera.
No, entreremo nel mondo Juve sicuramente, ma guarda, in questo momento io ti dico la verità, negli ultimi periodi a me mi resta molto difficile pensare alla Juve da un punto di vista tecnico, da un punto di vista calcistico, da un punto di vista sportivo. Abbiamo un impegno importante, quello di entrare in Champions, però dico la verità, io sono sconcertato da quello che sta succedendo in Italia e ci tengo a ripetere quello che hai detto: siamo senza presidente federale, siamo senza il presidente dell'AIA, abbiamo un designatore degli arbitri indagato con tre capi di imputazione di cui uno favoriva l'Inter. Perché poi questa frase, no? Questa frase è uscita il primo giorno, i primi giorni, favoriva l'Inter, è completamente scomparsa, cioè qualcuno l'ha fatta sparire, no? E questa è la cosa pazzesca, no? I media nascondano questa frase. In più arbitri indagati che continuano ad arbitrare. Quindi la domanda mia che faccio, me la faccio tutti i giorni e la faccio anche a chi mi ascolta: in quale paese d'Europa continuerebbero a giocare il campionato? In tutti i paesi, sono sicuro, questo campionato sarebbe stato bloccato, sospeso, qualcuno finiva in manette, e invece qui si continua a giocare imperterriti, a far ridere il mondo, perché noi stiamo facendo ridere il mondo, come succede spesso in Italia. Ma questo secondo me è un fatto ancora più grave, perché poi, e poi concludo, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano. Il primo è stato Calciopoli, che io lo chiamo ormai Farzopoli, perché per me il vero nome è quello, in quanto tutti parlavano di disegnatori, c'era qualcuno che faceva le telefonate anche peggio di Luciano Moggi, la società è stata prescritta e quindi ha pagato solo la Juventus e i dirigenti della Juventus. Plusvalenza ha pagato solo la Juventus. E qui invece succederà che questo scandalo non pagherà nessuno, quindi qui sarà l'opposto, qui non pagherà nessuno, quindi sarà il terzo scandalo, e il terzo scandalo più grande dell'era calcistica italiana. Detto questo, bisogna cercare di parlare di calcio, ma per me in questo momento è molto difficile.
Aggiungo io, ragazzi, da giornalista ormai ultra trentennale praticamente, stavo dicendo a Riccardo che se io non ci lavorassi con il calcio, se non fosse il mio mestiere lavorare con il calcio, se non avessi, questo bisogna dirlo, la passione per lo stesso sport, io non me ne occuperei più e tornerei agli antichi fasti quando mi occupavo di tanti altri sport in cui c'è molto più, lo dicevo oggi con un collega della in cui si lavora molto più facilmente, perché ti fanno parlare con tutti i campioni, con tutti quanti, comunque sia. Passando invece alla Juventus, allora, detto che insomma queste ultime due giornate, per essere sicuri e non sperare in nessuno, bisogna fare 6 punti, c'è anche il discorso legato al mercato. Io vi avevo detto tempo fa, annusando così per esperienza, il discorso Vlahovic non mi convince, fatto sta che insomma ancora deve, ora aspetteranno sicuramente ovviamente la fine del mercato, però attenzione. Oggi però c'è stata la presentazione delle nuove maglie e in uno store vicino all'Allianz Stadium, peraltro i nostri inviati, c'era il nostro direttore Antonio Paolino, Camillo eccetera, hanno intercettato ovviamente il numero 10 della Juventus, che si chiama Kenan il Diz. Tra l'altro aggiungo che nel kit di promozione della nuova divisa non c'è Vlahovic, magari sarà un caso, però non c'è Vlahovic, questo insomma volevo sottolinearlo. Sentiamo cosa ha detto il Diz di lui, ma anche gli hanno chiesto di Vlahovic, un po' diciamo rimandato al mittente, perché non è che se ne occupi lui. Il Diz.
Senti, come va il tuo ginocchio? Nel senso che sono anche detto che per gestirlo ti sei allenato un po' meno, hai fatto fisioterapia. Come va se si parla di questo durante le partite, di stanchezza?
Sì, certo, non mi piace parlare davanti alla camera al mio ginocchio. È stato un piccolo problema, ma adesso lo so bene.
Sei qui a firmare il kit, poi sei un simbolo a questo punto, il nuovo kit, senti che non è sempre più la testa della via, comunque non fa più la mano, tu hai il massimo e della quale puoi essere libero.
Sì, certo, no, vedere tutta la gente qui per me, anche per gli altri giocatori, è un grande segno anche per me. No, io do il massimo per i tifosi, per il club, questa è l'unica cosa che posso fare.
Ecco, c'è anche l'altro giorno, parlate di tifosi, hanno nominato due o tre giocatori con cui era Spirite e uno era Spalletti, parlando di futuro. Senti di essere sempre più futuro, di questa Juve, di Rimbo che potrà prima o poi lottare con Spirite?
Certo, Juve è il mio cuore, grazie a lui che ha detto queste cose, ma come ha detto prima, questa è l'unica cosa che posso dire, io da sempre il massimo per me, per la squadra, e Juventus dal mio cuore. Sì,
questo. Hai detto a Vlahovic che deve restare? Eh? Hai detto a Vlahovic che deve restare?
Sì, ma questo non posso dirlo io.
Grazie.
Eccolo qui, insomma, Kenan Yıldız, questo viso pulito, ma non lo possiamo perdere questo ragazzo, vi prego. Giustamente lui dice, ho la Juventus nel cuore, sono contento per le parole che spendono per me, tutta la gente che c'è qui, la passione, quindi l'affetto dei tifosi della Juventus, e poi a domanda su Vlahovic, giustamente ha detto sì, come dire, io per me deve restare, però poi non tocca a me, c'è la trattativa in corso, che sia un po' non incagliata, però insomma... C'è stata una frenata perché ci sarebbe una richiesta elevata delle commissioni alla firma, perché Vlahovic sulla carta va a zero, però ormai tutti quelli che vanno a zero ti chiedono, gli agenti, in questo caso però è il papà che sta seguendo la pratica, perché Ristić, che è il suo agente storico, è stato un po' accantonato, pare che abbia chiesto un po' troppo a livello... usiamo i condizionali di firma, di commissione alla firma, e quindi, caro Riccardo, noi amiamo Vlahovic, vorremmo che Vlahovic restasse alla Juventus, e soprattutto Spalletti vuole che sia lui il centravanti titolare anche per il futuro, però mi pare che si stia un po', no?
Il centravanti Vlahovic intendi?
Sì, no, la questione.
Certo. Ma io credo, sono quasi sicuro che alla fine troveranno un accordo.
Speriamo.
La settimana scorsa si parlò di out-out. Io, come ti dissi, non sono molto favorevole agli out-out, perché con out-out potresti rischiare di perderlo. Invece io sono sempre per le trattative in tutti i casi della vita, quindi anche nel caso del calciomercato, nel caso specifico di Dusan Vlahovic. Secondo me è un grande centravanti. Sì, sbaglia anche lui diversi gol, però che chiaramente è veramente il centravanti che ci vuole alla Juventus, e sono sicuro che l'avessimo avuto per tutto il campionato avremmo avuto diversi punti in più, parecchi punti in più.
Allora, sempre di Vlahovic ha parlato oggi un ex giocatore della Juventus che era secondo portiere ma faceva come una sorta di pinzoglio, ma un po' di più, Michelangelo Rampulla. È stato ospite di Marco Piccari qui al nostro fianco, lui collegato ovviamente durante Maracanà, e gli hanno chiesto di Vlahovic. Marco gli ha chiesto: cosa diresti a Vlahovic? Ascoltate la risposta di Rampulla.
Io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante l'anno della Serie B. Quindi
a chi posso sapere?
Mi sento di... Poi te lo dirò.
Va bene, ok. Quindi hai fatto.
Allora, eccoci qua. Siamo di nuovo. Grazie, Federico. Come al solito, impeccabile. Alla fine ve lo svelo io. Questo discorso, Michelangelo Rampulla lo fece a Buffon, dicendogli: Gigi, tu è inutile che vai da un'altra parte. Vi dico anche un'altra cosa: io conobbi in Federcalcio il legale di Buffon ai tempi, Corini mi pare fosse il cognome, e parlando mi disse: guarda che Buffon ha avuto un'offerta clamorosa dal Manchester United, 100 milioni volevano dare alla Juventus, e alla fine Buffon comunque rimase. Però ha fatto lo stesso discorso, Rampulla l'ha fatta a Buffon, vediamo se però riuscirà a fare presa nel caso in cui l'ascoltasse ovviamente Vlahovic. Voi 340-54-25324, cosa direste, ammesso che foste convinti della permanenza di Vlahovic, ammesso che foste il vostro centravanti preferito, come per esempio il mio, come per esempio il di Riccardo, cosa diresti a Vlahovic? Tu, Riccardo?
Guarda, io però penso una cosa: Rampulla ha detto una cosa bella, ma Rampulla
altri tempi
erano altri tempi. Oggi come oggi, al giocatore di essere la stella di una squadra gliene importa, secondo me, relativamente quasi niente. Quello che conta in questo momento per i calciatori attuali sono i contratti. Sono contratti e soprattutto sono i procuratori che fanno i contratti. Quindi dipende tutto dai procuratori e dall'ingordigia dei procuratori. Per quanto riguarda Vlahovic, io più che altro punto molto su Spalletti. Su Spalletti perché è un allenatore manager, è un allenatore che parla con i calciatori, è un allenatore che convince anche i giocatori a rimanere nella propria squadra, gli deve illustrare il suo progetto di gioco. Quindi io spero che Vlahovic resti, chiaramente bisogna acquistare un altro centravanti. Su questo mi sembra evidente, perché non puoi affrontare un altro anno solo con Vlahovic, e che poi è anche un giocatore che purtroppo si infortuna quindi occorre sicuramente un altro centravanti, visto che credo David, e spero, abbia già le valigie fuori di casa. Quindi cosa gli direi? Punterei molto su Spalletti e su Chiellini, ecco, su chi conosce la Juve e chi conosce il calcio italiano, quindi Chiellini e quindi Spalletti.
Che già ovviamente ci ha parlato, che già ha fatto capire per l'ennesima volta, anche dopo il match contro Lecce, che il suo centravanti è Vlahovic, ora sta la società. Però tutto vero, quello che hai detto, altri tempi, social, i soldi, eccetera. Però Gianni Chedda, la scorsa settimana, tu lo sai, due stagioni le ha giocate con la Juventus, certo, a parte che è una persona squisita, Gianni Chedda. Alla fine gli ho fatto tanta su Vlahovic, ho detto sì, io capisco tutto, per carità, gli interessi, però Vlahovic, io gli direi, tu stai qui, è la Juventus, non è che stai giocando, stai trattando con, non mi ricordo quale, con tutto rispetto, ha detto, e quindi anche tu dimostrami che vuoi restare alla Juventus, devi fare anche tu un passo o no? Quando si fanno le trattative, certo, devi anche tu fare un passo verso la Juventus. Nell'ultimo anno purtroppo sei stato infortunato, e quindi renditi anche conto, gli direi io, che il discorso degli infortuni eccetera eccetera, quindi anche Vlahovic deve rendersi conto che stiamo parlando di Juventus, Riccardo, non di un'altra società, sì, capito?
L'infortunio sicuramente potrebbe essere a favore della Juventus, perché
le come forza contrattuale.
Certo, perché le società, visto che Vlahovic ha fatto il 40% delle partite, cioè saranno un po' più titubanti ad andare a offrire 10-12 milioni
ma
al 10-12
giocatore. Mai, Riccardo, quello sicuro no. E sono le commissioni alla firma.
Ma secondo me il ragazzo spera di poter confermare il contratto, e se non lo fa con la Juve spera di poter confermare 12 milioni da un'altra parte. Però è per questo che io ti dico che una società qualsiasi che va a guardare lo score di Dusan Vlahovic quest'anno vede ha giocato il 40% delle partite. Quindi te, presidente di una società, le daresti 10-12 milioni per un giocatore che purtroppo si è infortunato anche durante la fase di riscaldamento? È questo, e non è la prima volta che Dusan Vlahovic salta le partite, anche nel campionato scorso ne saltò tante. È un giocatore che purtroppo si infortuna. Quindi questo potrebbe essere dalla parte della Juventus un vantaggio per la Juventus per proseguire il contratto con Vlahovic. Ma ripeto, occorre, e lo ripeto, un altro centravanti, e sono sicuro che Spalletti l'ha già chiesto.
Ah, su questo non ci sono dubbi, perché se va via Vlahovic ne servono due, se Vlahovic resta ne serve uno. Ti dico, rispetto alla cifra, la Juventus gli ha offerto 6 più bonus, ok? Perché più di 7 non dà. Giustamente, perché il Diz prende 7. Il problema, insisto, è queste commissioni maledette, che io chiamo tasse, per non dire, per usare un altro termine, alla firma. Sembra che non vogliano pochi soldi, perché poi alla fine, Riccardo, a 0-0, se tu, lui va a 0 perché scade il contratto, se tu gli dai, facciamo un esempio, 7 milioni e poi loro, e fai un contratto biennale, no? Loro ti chiedono 10 milioni alla firma, dividili per 2 anni, è come se gli dessi 7 più 5, 12, capisci? Sì. La Juventus giustamente dovrà guardare anche un po' il discorso dei conti, però insomma questo è un discorso che conosciamo. Un amico ci scrive: ragazzi, c'è un giocatore che va preso, Enzo, ora, perché sarà un crack, ed è Folarin Balogun. Francamente non so chi sia, ti dico la sincera verità, non so nemmeno con chi giochi. Allora, quindi Faldoni li ha l'ultra dell'Inter in procura, figuriamoci se puntini puntini non uscirà mai nulla contro quelli là. Lo so, anche Riccardo prima mi diceva non è possibile, che non è giusto, no Riccardo, che non esca nulla, perché ragazzi, ma le accuse di concorso in frode sportiva con altre, cioè una cosa grave, è possibile che non esca nulla?
Mi ricorda l'associazione, lo dissi la settimana scorsa e lo ripeto per chi non avesse sentito, mi ricorda l'associazione sportiva di Moggio e Giraudo con De Santis, praticamente tutti assolti nel 2006. Tutti gli arbitri, ripeto, tutti e designatori e scusami e assistenti tutti assolti. L'unico De Santis fu messo nell'associazione a delinquere insieme
e
a Moggi,
fu condannato
insieme a Moggi Gelato per 3 partite nelle quali non arbitrava la Juventus. Quindi io mi sono sempre chiesto con chi facevano l'associazione a delinquere Moggi e Giraudo se sono stati tutti assolti. E qui è l'opposto: se il signor Rocchi, come dice, come ha detto la procura, è indagato per frode sportiva, la frode sportiva lo dice la parola, io ho avvantaggiato qualcuno, quindi chi è che ha avvantaggiato? Non mi venite a dire che era una lotta arbitrale, molto probabilmente era una lotta all'interno della
anche
stessa
quella,
area
anche quella.
Ma qui secondo me la procura ha in mano roba pesante che per ora vogliono oscurare. È quello, cioè, molto probabilmente Ascione è un PM serio e sta facendo un'indagine seria, al contrario del 2006 che dopo 5 minuti eravamo già in Serie B e si sapeva anche Moggi cosa se mangiava il pollo arrosto o il pollo umido. Ecco, quindi questa è la differenza fra il 2006 e oggi. Però io sono sicuro, strasicuro, che hanno in mano qualcosa di importante che però in questo momento stanno oscurando. Però è l'ora di farla finita di prendere in giro gli italiani, soprattutto quelli che seguono il calcio, perché anche dopo gli ultimi avvenimenti di quando non si giocherà il derby, mi sembra che tifosi sono i più grandi, le più grandi vittime di tutto questo clown, di questo circo pieno di clown.
Esatto, aggiungo che nell'intercettazione ambientale di Rocchi con, poi abbiamo scoperto, Gervasoni, si parla di questo Giorgio Guido che era l'addetto agli arbitri dell'Inter, si presume, che è stato interrogato, però non è indagato né lui né Botti della Lega di Serie A. Staremo a vedere, ragazzi, proviamo ad avere fiducia. Poi ne parliamo tra poco, peraltro, con l'avvocato Paniz, che ritrovo con molto piacere ogni tanto, insomma, lo contattiamo, vediamo anche lui cosa ne pensa di questo marasma che sta travolgendo e funestando in maniera forse irreversibile, guardate che vi dico, il calcio italiano.
Fuori di Juve.
Allora, di nuovo in diretta, 340-542-5324, cosa chiedereste a Vlahovic affinché, insomma, se volete che resti, fate un po' voi un messaggino, un X per Vlahovic, questa sera tridente, Gianpietro, Gambelli, Rossi Pablito, mamma, l'abbiamo visto prima, il povero Pablito, tra poco l'avvocato Paniz. Allora, risponda a Vito, allora. Lui mi scrive, ripeto ancora una volta, sapendo già che mi criticherete aspramente, che non riesco a sopportare questo continuo inginocchiarsi a Vlahovic. Hai sentito parlare qualcuno che di inginocchiarsi? Allora, Vito, prima che mi arrabbi, perché io non mi arrabbio mai, se però mi vengono messe in bocca parole che non dico, mi arrabbio anche di brutto, ok? Se a te non piace Vlahovic, è un problema tuo, ok? Ma non dire che qui non si inginocchia nessuno. Io non vado nemmeno in chiesa, figuriamoci se mi inginocchio. No, è così, no? Perché a me queste cose, tu lo sai che l'onestà intellettuale e professionale per me è fondamentale, Riccardo. Quando me la provano a toccare, io vado fuori di testa. Che se arriverà alla Juve sarà solo perché non troverà di meglio. A differenza di quando entrava in ballo l'argomento Conte, allora dovevo sempre sentire dire: ma non sapete guardare oltre. Quindi qual è il problema? Punto. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Allora, sono contento di riaverlo. Ogni tanto, insomma, ci scambiamo quattro chiacchiere, diciamo così. Mi sembra anche pertinente come ospite con l'avvocato Maurizio Paniz. Buonasera, avvocato.
Eccomi, buonasera.
Buonasera.
Allora, caro avvocato, la prima domanda ovviamente è questa. Oggi è mercoledì e i tifosi di Juventus, insomma i tifosi di 8 squadre, non sanno quando si giocherà la prossima giornata. Lei immagino stia seguendo tutto quello che è accaduto. Le ultime parole di Simonelli, presidente della Lega, sono queste: abbiamo fatto una proposta alla prefettura che, come lei sa, aveva rinviato il derby della capitale e quindi anche le altre partite connesse con la lotta Champions a lunedì. Loro non sono d'accordo, la Lega. La proposta è questa: si giocherebbe secondo loro alle 12 di domenica, posticipando la finale degli internazionali di tennis. Detto che stanno aspettando una risposta, altrimenti ricorreranno al TAR se la prefettura non gli dà una risposta entro questa sera. Le chiedo, questo è proprio l'ultima goccia di un calcio che, italiano, che veramente è funestato da non so qualsiasi cosa. Mi dica un po' lei cosa ne pensa di quello che sta accadendo.
Penso purtroppo, come tutti i tifosi italiani, che sia l'ennesima follia. È inconcepibile che quattro giorni prima della partita o di partite addirittura decisive non si sappia ancora quando si giocheranno, come si giocheranno. Io stesso, che sono nell'attesa di verificare se si giocherà Juventus-Fiorentina domenica o lunedì, sono in attesa. Se si gioca domenica posso andare a vederla, se si gioca lunedì sera non ho la possibilità perché ho impegni di lavoro che mi bloccano. Quindi questo problema che ho io ce l'hanno tantissimi cittadini, tantissimi tifosi. Io la ritengo una follia. Si sapeva da sempre che c'era la finale
degli internazionali,
si sapeva anche da sempre che Sinner con molta probabilità sarebbe arrivato proprio alla finale perché è di gran lunga il miglior tennista in questo momento al mondo. Sono cose che dovevano essere affrontate in anticipo, in maniera assolutamente adeguata, e se si chiedeva probabilmente lo spostamento di un'ora alla Federtennis sarebbe stato concesso, con tutte le relative conseguenze, perché ognuno fa i conti in casa propria e decide in casa propria. Certamente decidere spostamenti così significativi a distanza di pochi giorni o di poche ore è pura follia. Mi dispiace per Ezio Simonelli, che è un ottimo presidente della Lega, nel senso che si impegna sicuramente con il massimo delle sue possibilità, però oggettivamente quello che sta vivendo il calcio italiano è assolutamente follia.
Calcio italiano, perché questa cosa si unisce, questo vaso ormai rotto, si unisce al discorso legato all'inchiesta su, per il momento, sugli arbitri, no? Oltre alle elezioni per la presidenza federale, ecco, l'inchiesta sugli arbitri non so come la stia vedendo lei, che peraltro è un avvocato, è stato anche parlamentare commissione giustizia, se non sbaglio, no? Giusto, in qualche... Esatto. Ecco, le chiedo, ma possibile che se una procura, in questo caso di Milano, indaga due personaggi, in questo caso il designatore Rocchi e il supervisore del VAR Gervasoni, per concorso in frode sportiva, possibile che non esca quasi nulla fondamentalmente? Cioè, come sta vedendo questa inchiesta?
Il problema non è che non esca nulla, il problema è che un'inchiesta di questo genere avrebbe dovuto essere immediatamente trasferita anche nel mondo sportivo. Quando implicata era la Juventus, non ci hanno pensato un secondo a trasferire le carte dalla giustizia ordinaria alla giustizia sportiva. Pensate alla questione plusvalenze, dove la Juve ha subito danni incalcolabili, mentre tutte le altre società che sono state inquisite in sede penale per identica problematica non hanno avuto tempestivi trasferimenti di carte in sede di giustizia sportiva, con tutto quello che ci va dietro. Dobbiamo essere realisti e dire che siamo di fronte molto spesso a due pesi e a due misure, e siamo di fronte a una situazione che vede la Juventus protagonista, purtroppo in negativo, perché ne subisce le conseguenze. Oggi come oggi è francamente inconcepibile che non ci sia un'istruttoria adeguata e tempestiva anche dal punto di vista sportivo per tutte le implicazioni che sono state segnalate.
Guardi, prima di passarle Riccardo, che lei conosce, poi le dirà chi Riccardo è. No, dicono, siccome io ho una fonte in Federcalcio, mi è stato detto ancora c'è il segreto investigativo, quindi la Procura Federale non può ricevere le carte. È possibile?
Guardi, sì, è possibile che ci sia il cosiddetto segreto istruttorio,
sì,
per certe fasi del procedimento, ma questo non significa che non si possano dare determinate carte e non si possa rendere partecipe la giustizia sportiva, come è successo in molte altre situazioni. Ho fatto l'esempio plusvalenze, certo, dove le carte sono arrivate prima ancora che si chiudessero determinate fasi processuali. Quindi est modus in rebus, dicevano i latini, c'è un modo di vedere tutte le cose quando le si vogliono vedere in un certo modo anziché in un altro.
Vai, le passo Riccardo Gambelli, che credo le conosca, vi incrociate allo stadio.
Ciao,
certo,
Maurizio.
Con molto piacere.
Ci si vede spesso in tribuna, Maurizio. Come stai? Tutto
certo.
Bene? Sì.
Tutto a posto, guardiamo avanti sempre. Questa è la cosa più importante, mai indietro.
Ascolta, Maurizio, ti volevo chiedere due cose. Dunque, la prima, che queste carte la giustizia, chi ne ce l'ha già avuta in mano? Perché io ti ricordo che lui
archiviato tutto.
La denuncia di Rocca. Fu nel 2025 e lui in 448 archiviò il tutto, quindi lui queste carte le ha già lette e le conosce bene, quindi già c'è stato secondo me un grave errore, chiamiamolo errore fra virgolette o eufemismo, diciamo ad archiviare questo. Ma la domanda è: cosa pensi su questa archiviazione del 2025? E poi la domanda che io mi faccio tutti i giorni: ma secondo te, io sono sicuro che in qualsiasi paese d'Europa in questo momento avrebbero bloccato il campionato, perché questo ormai è un circo. Ti chiedo, ma te saresti stato d'accordo a bloccare, chiudere questo campionato, visto le gravi cose? Non siamo senza presidente della Federcalcio, senza presidente dell'AIA e con disegnatore degli arbitri con tre capi di imputazione. Quindi io mi chiedo come è possibile che questo circo vada avanti. Ecco, la mia domanda è: saresti stato d'accordo su una sospensione del campionato o meno?
No, non sarei stato d'accordo, perché questo avrebbe danneggiato quelle moltissime realtà che si sono comportate bene e che meritano di vedere un seguito. Il problema è intervenire nei confronti di chi pecca e colpire chi pecca e farlo tempestivamente. E l'impressione è invece che non ci sia una tempestività di intervento in molte direzioni. Mi dispiace che in questo momento l'associazione arbitri sia priva del suo presidente a seguito della decisione dell'ultimo grado di giudizio, anche questa è una cosa abbastanza abnorme. Mi dispiace che la federazione da lungo tempo sia senza un presidente con pieni poteri in carica, perché si è in attesa delle decisioni del 22 di giugno. Mi dispiace che un'inchiesta di questa portata non vada avanti con la dovuta tempestività, come purtroppo succede in molte altre situazioni. Ho citato prima il caso Plusvalenze. Francamente, se uno va a guardare lo sviluppo cronologico che ha avuto questa situazione nei confronti della Juventus e lo paragona con lo sviluppo cronologico, per esempio, della vicenda Napoli, si rende perfettamente conto che le situazioni sono trattate in modo palesemente diverso.
Esatto. Ah, c'è la difformità come al solito. Riccardo parlava di sospendere il campionato. Rispetto invece al discorso Federcalcio, no? Che non ha un presidente, l'AIA, Zappi è decaduto perché è stato per pressioni è stato condannato, e poi c'è il discorso di Rocchi, di Gervasoni. Quantomeno tu saresti d'accordo, ormai non si può fare più, credo, o meglio si potrebbe fare, ma mi pare di capire si va dalle elezioni quasi sicuramente il 22 giugno, commissariare la Federcalcio in modo commissario ad acta, in modo da resettare tutto alle riforme e poi magari si va alle elezioni. Cioè, saresti stato d'accordo tu con il commissariamento della Federcalcio?
Io sarei stato d'accordo con un commissariamento della Federcalcio immediatamente dopo la decisione del presidente Gravina di dimettersi. In quel momento si poteva intervenire in maniera assolutamente forte. Certamente la decisione sarebbe stata significativa e sarebbe stato obiettivamente non facile trovare un presidente di gradimento che conosca perfettamente la situazione, che non incappi in situazioni di conflittualità, eccetera. Però io sarei stato d'accordo. Peraltro, ormai non ha nessunissimo senso neanche pensarci, certo. Ci sono due autorevoli candidati, autorevoli per esperienza, autorevoli per capacità, autorevoli per passato che hanno vissuto nel mondo dello sport, e credo che uno dei due possa essere sicuramente in grado di muoversi in un certo modo. Però occorre che accanto alle idee del futuro presidente ci sia anche una volontà e una condivisione da parte di tutte le componenti di far migliorare il calcio italiano.
Ma saresti d'accordo più con non ti chiedo insomma chi voteresti, però su Malagò?
Io lo dico con molta semplicità: sono amico sia di Giovanni Malagò che di Giancarlo Abete, ho stima di entrambi, ho avuto modo di cooperare ripetutamente con entrambi, e io credo che siano due autorevolissime candidature alla guida di una realtà importante come quella del calcio italiano. Dico veramente autorevolissime candidature.
Passiamo alla Juventus, poi le ripasso di nuovo. Riccardo invece è molto autorevole, mi pare di capire, la guida Spalletti nella Juventus. Sei convinto al 100%?
In questo momento, dal punto di vista tecnico, non vedo che ci siano possibilità di mettere in dubbio questa conclusione. Spalletti è un allenatore che ha avuto esperienze significative, successi significativi, risultati importanti, è gradito ai giocatori, ha un rapporto assolutamente trasparente e estremamente positivo con le società di appartenenza, viene da risultati molto buoni in varie sedi, anche non sempre facili, ha avuto esperienze anche all'estero, quindi dal mio punto di vista è un'eccellente scelta che la Juventus è stata brava a fare nel momento opportuno, perché noi non dobbiamo dimenticare che alcuni mesi fa, quando la situazione Tudor era abbastanza delicata, la Juve non è che si potesse presentare sul mercato dicendo domani mattina voglio Guardiola o voglio Tizio o voglio questo calcaio, perché venendo da momenti difficili si è molto meno appetibili anche dal punto di vista tecnico. Nei confronti di Spalletti c'è stata una convergenza di opportunità, perché la Juve sì aveva l'auspicio di poter avere un allenatore dell'esperienza e della capacità di Spalletti, ma anche Spalletti, che veniva da un insuccesso forte a livello nazionale, aveva la straordinaria opportunità di trovarsi una realtà come quella della Juventus, che volendo o non volendo rimane la numero uno a livello nazionale per storia, per tradizione, per scudetti e per tutto quanto lo sappiamo benissimo. Quindi diciamo che il matrimonio è arrivato al momento giusto e nel modo giusto. Adesso si tratta di utilizzarlo al meglio, mettendolo nella condizione di poter guidare un gruppo in grado di competere ai massimi livelli nazionali e nella storia della Juve anche internazionali. Io quando sento il presidente Florentino Perez che si permette di dire attenzione che noi Real Madrid stiamo precipitando e non voglio che succeda quello che è successo alla Juventus, che è precipitata, e io mi sento morire, perché come si permette di dire una cosa di questo genere? Ha avuto un momento di qualche anno di difficoltà, ma la storia della Juventus non permette a nessuno di mettere in dubbio il suo carisma, la sua capacità di essere numero uno e di tornare ad essere numero uno, perché nella vita non si può sempre vincere, ci sono anche le sconfitte, e qualche volta le sconfitte, i periodi neri, fanno meglio che non le vittorie.
Ciao Maurizio, sono ancora io Maurizio. No, Florentino Perez può stare tranquillo, perché il Real Madrid in Spagna è protetto anche dal palazzo, cosa che anzi molto protetto, perché per loro il Real Madrid è un bene nazionale, cosa che invece in Italia la Juventus è bastonata dal palazzo, quindi Florentino Perez può stare sereno che nessuno lo toccherà. Detto questo, ecco, io ti chiedo, sono ancora curioso di sapere cosa ne pensi dell'archiviazione di Chiné, visto che anzi non ha risposto, e poi ti auguro di vedere la partita domenica, vuol dire che si giocherebbe di domenica con la Fiorentina, e ti chiedo, visto che la Fiorentina verrà a Torino alla morte, giocherà alla morte e non farà come domenica a Roma, due domeniche fa, che è andata a mangiare la matriciana, ti chiedo cosa ne pensi e come vedi la partita Juventus-Fiorentina.
Le due partite che rimangono per la Juventus sono tutte e due delicate, per una ragione storica. La Fiorentina ha sempre visto nella Juventus la massima avversaria possibile, e quindi è chiaro che c'è una motivazione emotiva che spingerà la Fiorentina a giocare al meglio delle possibilità. Però la Juve è la Juve, non deve porsi il problema di lottare alla morte, lo deve fare, perché la posta in palio è una posta in linea con il miglior risultato che la Juventus può pensare di poter raggiungere. La partecipazione alla Champions è un must, è un dovere per la Juve. E attenzione, perché dopo la Fiorentina c'è il derby. E noi sappiamo perfettamente che quando anche il Torino abbia una posizione di classifica lontana rispetto a quella della Juventus, il derby rimane sempre il derby e può occasionare delle rischiosità non banali. Quindi la Juve deve essere attentissima e voler raggiungere il risultato al massimo livello dal primo minuto, non pensare come ha fatto con il Verona, che tanto il primo tempo si poteva giochicchiare perché poi il risultato sarebbe avvenuto, perché basta uno svarione qualsiasi anche di un campione come Bremer per poi farci trovare in difficoltà. Gli avversari si galvanizzano e nel momento in cui si galvanizzano poi diventano difficili i tempi e i modi di recupero. Posizione difficile per la Juve, ma possibile. La Champions non ci deve sfuggire.
Esatto. Sull'archiviazione chiedeva Riccardo, com'è possibile che lo scorso anno abbia archiviato Chinè, quindi procuratore federale, rispetto a quello che è uscito adesso invece?
Il problema è che noi non sappiamo in questo momento quale istruttoria possa aver fatto il procuratore Chinè. Cioè, non basta ad evidenza la segnalazione di un tesserato o di un ex tesserato che evidenzi determinate apparenze illecite. Bisogna vedere se l'istruttoria è stata condotta, come è stata condotta, quali risultati ha portato, quali prove sono emerse. Ricordo perfettamente, peraltro, che il mondo sportivo non richiede la prova provata come nel mondo penale, eccetera. Sono sufficienti delle prove indiziarie, come
è successo
alla Juve nelle vicende che hanno interessato la Juve anche di recente.
Esattamente. L'ultima, sì o no, al di là del discorso economico che va ovviamente preservato, lei terrebbe Vlahovic?
Al 100%.
Perfetto.
L'ho già dichiarato anche a voi in precedenti interviste. Io lo considero un grande centravanti. Ovviamente va tarata la situazione dal punto di vista economico, perché il contratto che gli è stato fatto anni fa era un contratto con prospettive di tipo diverso ed obiettivamente fuori mercato in attualità, però un centravanti così francamente non è facile trovarlo. E se noi pensiamo che abbiamo buttato via 40 milioni circa per Openda o quello che stiamo versando tutti i mesi per David, eccetera, vive Dio. Io credo che non sarà facilissimo per la Juve trovare un altro centravanti delle stesse caratteristiche, della stessa grinta, della stessa capacità, e non solo non è facile trovarlo, ma ammesso che lo si trovi, sicuramente lo si paga. E allora per pagare il costo di un acquisto rispetto a magari un milione in più di mensile, io ci penserei due volte prima di perderlo. Davvero due volte ci penserei.
Grazie mille, avvocato.
Grazie,
buon lavoro.
Maurizio, ciao.
Grazie.
Ciao,
grazie. Allora, caro Riccardo, c'è Paolo che scrive: sentire un fiorentino juventino mi commuove sempre.
No, non sono fiorentino, sono senese, sono un ghibellino doc.
Lui forse era di toscano, dai, magari ha sbagliato. Sì. Dai, sbagliato.
I guelfi sono un'altra cosa.
Esatto. Secondo me, questa vedete la rivendicazione, diciamo, del. Secondo me, scopriremo che qualcuno concordava gli arbitraggi per conto suo. Se c'è di strano, ovviamente ironico, il nostro amico, la Juventus non faceva le plusvalenze da sola. È vero, ma la tempora currunt, amici miei, saluti Paolo D'Ancona, un abbraccio. È vero, Paolo, ogni tanto è meglio fare qualche battuta, però effettivamente è ridicolo questo. Buonasera Quintiliano, buonasera, bentornato in studio Riccardo.
Grazie,
sempre un piacere. Grazie. A me o a Riccardo?
A me.
Due. Ennesimo fallimento del calcio italiano malato ormai da troppo tempo, che vergogna, spero che Vlahovic resti alla Juve, grazie, un abbraccio Daria, una donna quindi a te Riccardo, dai. Allora, grazie. Facciamo così, vi stiamo chiedendo, oltre che ovviamente ragazzi sapete benissimo che fuori di Juve è una piazza ampiamente democratica, quindi potete parlare di qualsiasi cosa, sempre con rispetto delle idee altrui e di tutti quanti, soprattutto di chi è qui in conduzione, cercate di capire anche quello che uno dice, altrimenti mandate dei messaggi mettendo in bocca delle cose che uno invece non ha mai pronunciato. Però al di là di questo, vi stiamo chiedendo cosa direste a Vlahovic per convincerlo a restare, ammesso che per voi, ripeto, sia il centravanti giusto. Vai Fede.
Sono Claudio.
Ciao.
Ma mi spieghi se per caso
io
la finale di Coppa Italia fosse stata Roma-Lazio e non Inter-Lazio.
Mamma mia.
La partita di domenica, il derby di domenica sarebbe stato rinviato a settembre, ottobre, novembre, non so quando. Grazie Claudio.
Claudio, non lo so, se non lo sappiamo. Fatto sta che comunque sia, stanno facendo l'ennesima figuraccia, ma questo è proprio l'emblema, no? Veramente la classica goccia. E io sono, spero sempre che si sia raggiunto il limite, invece ho il timore adesso che possa accadere qualcos'altro. Non lo so tu, Riccardo, perché ormai qui non c'è limite ormai con questi qui. Qui siamo oltre, Riccardo, oggi lo diciamo, siamo oltre. Dilettante, cioè siamo oltre dilettante allo sbaraglio.
No, ma vedi poi il problema di Maurizio, che non sa se la partita gioca. Io penso ai club che devono, devono organizzare le trasferte con i pullman, ma ce ne rendiamo conto del danno che stanno facendo questi signori ai tifosi, che è il bene più prezioso di ogni società, il tifoso. Questi non hanno capito che stanno danneggiando i tifosi, che spendono i soldi e fanno sacrifici con le proprie famiglie per vedere una partita di calcio. Questi stanno danneggiando i tifosi.
Poi non ci chiediamo, e poi do la linea a Federico, non ci chiediamo perché la gente non segue più questo sport, che era uno sport popolare, lo sport della nazione. Invece adesso giustamente parecchi non fanno l'abbonamento, poi dicono il problema principale sia il pezzotto, eccetera eccetera, e chiediamoci anche perché il prodotto calcio italiano venga pagato così poco. A tra poco.
Fuori di Juve.
Seconda ora di trasmissione. Allora, prendo spunto da questo messaggio, Riccardo, di Grazia, che scrive: buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli se il suo libro è acquistabile su Amazon tramite Kindle. Grazie, grazie dalla provincia di Firenze. È acquistabile tra...
su Kindle, lo sai, mi fai una domanda che non lo so. Dunque, su Amazon
intanto di dove acquistare,
su Amazon certamente sì, su tutte le piattaforme online, però ora su Kindle
si informerà, comunque glielo farò sapere io. Grazie intanto, grazie
anche,
diciamo,
se
così.
Io sono un amante della carta, quindi il Kindle però è più comodo, per carità. Comunque mi informo e te lo faccio sapere. Grazie comunque.
Intanto come sta andando, Riccardo?
Ma allora guarda, mi stanno arrivando tanti messaggi privati e pubblici, quindi che dico, forse ho fatto davvero un bel libro, mi viene da pensare, perché tutti sono felici di averlo letto e è piaciuto a tutti, quindi a questo punto credo di aver scritto un bel libro.
E dai. Che forse andremo a Montevarchi a presentarlo anche. Sì, forse, perché sì. Il presidente di dove andai, ti ricordi quando andai io al club di Montevarchi, che probabilmente vuole presentare il libro di Riccardo.
Mi hanno chiesto assolutamente Quintiliano, e io ho detto certo,
forse riandremo,
lo andrò a prendere a Roma io e comunque devo dire che sì, è il proseguo di Coriandoli Bianconeri del 2006, esatto. Ecco, per chi non lo sapesse, si intitola Coriandoli Bianconeri 20 anni dopo, e insomma devo dire sono contento.
Coriandoli bianconeri, coriandoli perché giustamente nel corso della vita juventina, certo, ma di tutti quanti noi, ci sono delle fasi migliori rispetto ad altre, quindi neri, quello un po' più buio, esatto. No? La Juventus, quindi lei Selli, di cui è stato protagonista, si è salvato.
I lati negativi, i coriandoli neri, per quanto mi riguarda, la Isel sicuramente... La mia avventura della curva Z, e soprattutto il mio coinvolgimento in Calciopoli, che insomma è stato abbastanza gratuito, abbastanza triste. Quindi questi sono i coriandoli,
e poi tante belle cose bianche, però
neri sportivi personali. Poi si parla di coriandoli bianchi e neri per quanto riguarda la società e le avventure della nostra società.
Ma una domanda volevo farti, Riccardo, ma tu no? Perché comunque, ripeto, forse prima o poi scriverò un libro solo per quella serata lì, ma non ci pensi mai al fatto che tu ti sia salvato, cioè che tu che quella sera potevi morire, Riccardo?
Ma io guarda, per mesi e mesi, anche per anni, perché ne parlavo proprio prima al telefono mentre venivo a Roma con una mia amica, e è un trauma che ancora mi porto. Sono passati 40 anni, ma quei momenti della curva Z, dell'assalto degli inglesi, io è come se le avessi vissuti ieri, perché e devo dire che i primi mesi, tempi, io mi sentivo un privilegiato, un fortunato, perché non ero fra quei 39 Angeli, e credo che la mia sensazione l'ha provata chiunque si è salvato, chiunque, perché
guarda che se ci pensi, Riccardo,
mi sono sentito fortunato di essere tornato a casa. All'epoca ero anche un ragazzo, quindi i miei genitori erano preoccupatissimi, la Farnesina parlava di 80 morti, ricordo.
Sì, sì.
Io fui uno dei primi che si buttò da quel maledetto muro, perché il sesto senso mi disse: monta su questo muro, sali e poi vediamo che succede.
Per qualche secondo, per qualche minuto, altrimenti...
Io ho l'immagine, ancora ho l'immagine, che io sono in piedi sul muro con i miei due amici, perché c'era il club, Juventus Club Siena Ghibellina, però io e i miei due amici andammo con la macchina, eravamo per conto nostro, i miei due amici sotto di me al muro e gli dicevo: salite, salite. O alzo la testa e ho l'immagine di questi cappellini rossi che ci attaccano come tori.
Degli Hooligans del Liverpool.
Sì, erano cappellini rossi del Liverpool che ci attaccano, e in quel momento io ebbi tutto il tempo di calarmi dal muro con le mani e sono ricaduto nella pista, perché adesso è tutto cambiato, lo stadio Re Baldovino
per fortuna
è tutto cambiato, no? Per fortuna io sono caduto all'interno dello stadio, quindi sono rimasto dentro lo stadio. Poi ho alzato la testa e vedevo la gente che veniva giù di piedi, di testa, e poi dopo il muro è crollato. Quindi io ho assistito a tutta questa scena da spettatore e ho ritrovato i miei amici. Uno l'ho ritrovato la mattina alle 4, l'altro venne con me in tribuna numerata, perché ci portarono tutti in tribuna numerata. E non riuscimmo, e questa cosa è bellissima, perché non riuscimmo a telefonare, all'epoca non c'erano cellulari, esatto. Riuscimmo a telefonare a casa, perché Pier Cesare Baretti, che all'epoca era il presidente della Fiorentina, ex giornalista di Tutto Sport, sì, portò il mio amico Andrea, lo portò in sala stampa, e lui telefonò a suo babbo e gli disse: noi siamo salvi, e suo babbo telefonò al mio, e quindi... Però ecco, si parlava di vita e di morte come così.
Sì. Allora, comunque, 340 542,
pensiamo a Vlahovic.
Sì, 5-4-5-3-2-4. Andiamo con qualche audio, che sono, grazie, tanti messaggi.
Buonasera Quintiliano, buonasera Riccardo, Marco di Torino.
Marco,
complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ottimo Riccardo come sempre. E condivido in pieno le tue affermazioni, cioè in un paese normale, civile, il campionato sarebbe stato sospeso. E siamo in balia di questa Lega che sono degli incompetenti, perché siamo a mercoledì 13 maggio alle 19:17, non sappiamo ancora quando dovremo vedere Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, e il derby Roma-Lazio e quant'altro. Quindi siamo in balia di gente incompetente, e forse in Uganda, forse nel Burundi, non lo so, forse sono molto più competenti di noi. Purtroppo questa è la situazione del calcio italiano e non ci resta che aspettare. E poi soprattutto per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, io francamente... Io sono garantista, ci mancherebbe, però in questo momento qui francamente ho dei dubbi su come viene gestita questa inchiesta. Magari forse dopo le ferie, fra qualche mese, magari si saprà qualcosa, però io ho dei seri dubbi, ecco, che possa arrivare poi a un atto concreto.
Sono d'accordo.
Grazie mille Marco, purtroppo i tuoi dubbi sono condivisi da tanti, soprattutto ovviamente tifosi della Juve.
Se mi permetto... L'ho detto prima, sarà il terzo scandalo più grosso del calcio italiano, Calciopoli, Farzopoli, dove è stata condannata un'unica società, e questo invece sarà all'opposto, dove non verrà condannato nessuno di fronte all'evidenza.
Vi stavo, Lazio-Inter, ore 21, lo sapete, è importante anche per le squadre che stanno lottando per la Champions. Vi spiego perché. Se dovesse vincere l'Inter, che quindi già va in Champions League, andrebbero due squadre in Europa League, la quinta e la sesta. Se dovesse prevalere la Lazio invece, la Lazio ovviamente andrebbe direttamente in Europa League, ma non aggiungerebbe un altro posto, quindi andrebbe la quinta più la Lazio e la sesta
in Confederation.
La sesta andrebbe in Conference League. Quindi, riepilogando, la Lazio potrebbe in un solo colpo andare in Europa League, e magari sperano di far scivolare la Roma nel caso in cui arrivasse sesta in Conference League. Queste un po' sono le regole. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Gabriele, buonasera al signor Gambelli.
Ciao.
Beh, adesso ha fatto un elenco di cose per le quali giustamente dice in qualsiasi paese civile fermerebbero il campionato. A parte noi tifosi juventini che abbiamo il dente avvelenato per ovvi motivi e annosi motivi, ma il resto dei tifosi? La cosa drammatica non è che il campionato non si ferma per l'elenco che lei ha fatto o per tante altre cose.
Te hai fatto.
La cosa drammatica è che noi tifosi, quindi non dico noi tifosi juventini, proprio noi tifosi in genere, domenica, sabato o lunedì andremo allo stadio. E chi non andrà allo stadio vedrà le partite sulle varie TV a pagamento, le sentirà per radio se non potrà. Che voglio dire? Che poi alla fine noi tifosi che mandiamo avanti il baraccone con i nostri sacrifici, i nostri soldi, la nostra passione, il nostro amore, il nostro tutto, alla fine urliamo, protestiamo, vogliamo le notizie in prima pagina, ma domenica saremo tranquillamente allo stadio a foraggiare questo sistema.
Riccardo, rispondi tu.
Sai, il calcio in Italia è una delle cose più importanti. C'era Desmond Morris, era un filosofo calcistico, diceva che qualsiasi evento sanguinario o meno, la tribù del calcio non abbandonerà mai il suo sport. E qui sta succedendo la stessa cosa. È troppo l'amore che i tifosi hanno per la propria squadra. In Italia e come anche in altri paesi d'Europa, il calcio è una cosa troppo importante e quindi i tifosi continueranno a seguire, per fortuna dico, la propria squadra. Però un segnale andrebbe dato, e quello andava fatto già, secondo me, dopo lo scandalo plusvalenze. C'è stati molti nostri amici tifosi che hanno abbandonato DAZN, infatti tant'è vero che DAZN è andato in crisi, però poi alla fine l'amore e la passione vince sempre e quindi rassegniamoci che gli stadi rassegniamoci per fortuna o per sfortuna, ma gli stadi saranno sempre pieni.
Se avrà la fortuna di stare bene, ci accorgeremo presto del valore di Vlahovic alla Juve o da un'altra parte. Paolo da Ancona, non mi ricordo se l'ho letto, però Paolo, vedi che ognuno giustamente ha le proprie idee. Carlo da Finale Ligure dice: io credo invece che il discorso di Rampulla sia valido anche oggi, se uno è intelligente ci arriva, altrimenti se ne pentirà a fine carriera. Qui non si tratta, secondo me, di intelligenza, Carlo, qui il problema è di natura economica. Però io vado oltre: se tu non hai tutte questi tentennamenti, cioè stai parlando della Juventus, io davanti metto la Juventus, quindi caro Vlahovic, io ti vorrei, però poi sta già andando, secondo me, troppo in avanti. Quindi se non vuoi la Juventus, se non vuoi, se pensi che qualche altra squadra sia migliore, ti stia cercando, perché sullo sfondo resterebbero associate a Vlahovic Barcellona da una parte e forse Atletico Madrid. Se però hai questi dubbi, arrivederci e grazie. Io la vedo così. Vai Fede.
Ciao ragazzi, ciao Quinti, vi saluto. Volevo solo commentare un attimo quello che hai detto poco fa, che se non sarebbe il tuo mestiere ti saresti forse un po' allontanato dal calcio, come ho capito. E voglio solo dire che no, non deve essere così, perché loro ci vogliono fare perdere la voglia, soprattutto noi tifosi della Juve vogliono far perdere sempre la voglia di guardare la Juve. Io mi sono allontanato per un paio d'anni, non per un caso o per qualcosa, perché lì erano proprio quegli anni che la Juve vinceva tutto, erano altri motivi, e mi sono pentito molto. Ma sono ritornato perché l'amore, il primo amore, non si scorda mai. E dobbiamo essere sempre uniti e non lasciarci abbattere da questi 3-4. Meglio che non lo dico. Comunque, fino alla fine, forza Juve, sempre fiduciosi che tanto loro non li toccherà mai nessuno. Ma noi speriamo sempre qui in piedi e ritorneremo più forti di prima, come abbiamo fatto sempre. Saluti, Simone dalla Svizzera.
Simone dalla Svizzera, grazie Simone. Buonasera, questa incredibile inchiesta arbitrale dovrebbe essere chiamata Silenziopoli, già l'ha fatto qualcuno. Saluti dalla Germania, Mago Lillo, facci questa magia di andare in Champions League, Mago Lillo, te l'ho detto, faccela questa magia, tanto mancano due giornate. Buonasera, vorrei chiedere al signor Gambelli, questo l'abbiamo letto, signor Gambelli, potete anche dire Riccardo, ragazzi, dai, cioè non è
certo,
non ci tiene a questa cosa.
Anzi,
però loro lo fanno per una questione.
Io voglio che mi sia dato del tu, assolutamente.
Ciao. avvocato Paniz. Ah, Bruno, ormai Bruno, l'avvocato Paniz è andato. Ciao Quinti, puoi chiedere all'avvocato Paniz se la Juve, se lo Juve Club Parlamento intenda fare qualcosa per resettare tutti i dirigenti del calcio, FIGC, Lega, eccetera, e tutelare i tifosi. Bruno, io ti capisco, ma è una richiesta, è cioè non è che un Juventus Club possa fare questo. Non lo può fare, resettare soltanto quello che vuole fare il governo e parte, aggiungo, dell'opposizione, commissariare la Federcalcio. Io lo dico anche adesso, l'ho detto anche oggi in Rai, per me l'unico modo per fare le riforme veramente sarebbe il commissariamento ad acta, non il commissariamento ordinario ad acta, cioè un commissario esterno, tutte le riforme, giustizia, arbitri, tutte, dopodiché vai alle elezioni. Purtroppo non l'hanno voluta, e quindi io, per carità, poi chiunque verrà eletto, Malagò eccetera, in bocca al lupo, però l'impressione, come dice un amico mio della Federcalcio, che poi bene o male, siccome questi vengono votati dalle componenti, qualche componente in una situazione tipo, come si dice Gerriccardo, tirare la giacchetta da una parte, quindi tu magari devi scendere a compromessi, capisci? Invece un commissario fa tutte le riforme, metti dei paletti, punto e basta. Però ormai non è stato fatto e quindi andiamo avanti così, ragazzi. Grandissimo Quintiliano, ti stimo, non si inginocchia nessuno, ecco appunto, solo la nostra maglia, solo i nostri colori, solo la nostra storia. Simone, grazie Simone. No, ma a me non è il discorso dell'inginocchiare, a me dà un po' fastidio quando vengono, eppure potesse anche che io parli male in italiano, è possibile, però io non mettono in bocca a me, oppure magari al mio ospite, non Riccardo in questo caso, in generale, delle cose non dette, e soprattutto se viene messa in dubbio l'onestà professionale e intellettuale, nemmeno mio padre può contestarmi questo, quindi su questo proprio non transigo.
Se mi posso permettere, il tifoso juventino non si è mai inginocchiato, ha visto partire fior di campioni Zidane, cioè, esatto, abbiamo bravo. Visto partire di fior di campioni, nessuno si è mai inginocchiato. E certo, in questo momento Vlahovic sarebbe importante arrivare a una conclusione diciamo positiva
secondo lui. Io la penso come lui, però per esempio dico, se si traccheggia troppo, ok, va via, per come la vedo io. Quindi ognuno ha le proprie idee, però non si inginocchia nessuno. Qua ha ragione, abbiamo perso fuori classe Vieri,
abbiamo visto partire Vieri, abbiamo visto partire Zinedine Zidane, che è stato secondo me Ibrahim, con Calciopoli abbiamo visto partire i nostri fior di campioni, non ci siamo mai inginocchiati, siamo sempre andati avanti.
Figuriamoci.
Se si perderà Vlahovic, arriverà qualche d'un altro, e certo, però in questo momento diciamo la realtà sarebbe quella di cercare di convincere Dusan Vlahovic, perché comprare un altro centravanti di quelle caratteristiche occorrono 60 minimo, minimo 60
milioni. Esatto. Gianfranco da Pavia, ma sinceramente un altro attaccante forte come Dusan quanto ci costa? Appunto, allora, quello che stiamo dicendo,
60 milioni se va bene,
se è integro va rinnovato,
oppure se ci fossero dei bravi scout che vanno a cercare questi dei giocatori che, guarda, Malen scusami tanto, Malen è clamoroso, ecco, quindi ecco, un giocatore che paghi poco e ti esplode come una volta succedeva con le vecchie gestioni, ecco, allora a quel punto il discorso cambia, ma la vedo difficile. Molto difficile.
Buonasera Quinti, sono Giusi da Como, volevo esprimere un mio pensiero su Dusan, per me può rimanere, però non si può dare più di quello che prende Kenan Yıldız, infatti la Juventus non glielo darà mai questo, altrimenti può andare con la mia benedizione. Vi voglio un mondo di bene, grazie di esistere, grazie a te Giusi. E no, attenzione al Como, perché Giusi è di Como, quindi si trova un po' una guerra in casa, guerra tra virgolette ovviamente. Non per fare polemiche, ma i politici sono tutti uguali, un colpo al cerchio, uno alla botte, non ne usciremo mai, sono deluso. Bruno, non so se tu Bruno ti riferisca all'avvocato Paniz, però non so cosa debba dire, cioè, mi pare che oggi sia stato anche duro rispetto ad altre volte.
Realista più che altro.
Se la finale fosse stata, ma anche duro è stato rispetto ad altre volte, te lo assicuro Riccardo, se la finale fosse stata giocata dalla Juve, le partite sarebbero giocate sabato alle 12:30, ma non lo sappiamo, non lo sappiamo. Vai Fede.
Ciao Quinti, Valerio da Lucca.
Oh, Valerio.
Le parole di Rampulla sono le stesse parole che io ho adoperato tutti gli anni per certi giocatori che bene o male ci siamo affezionati, no? Chi più chi meno. Cioè, se lui è già nel top club al mondo, cioè, ci sono pochissime altre squadre, no? A livello di Juventus. Quindi Se lui vuole rimanere impresso nelle menti, nel cuore della gente, deve rimanere a Juve. E poi con tutto quello che ha guadagnato alla Juventus, sapendo anche lui stesso che non ha reso per quello che è stato pagato e stipendiato, dovrebbe semplicemente fare un atto d'amore, se ha chiaramente il sentimento verso la Juve, e fra parentesi accontentarsi di 6 milioni di euro a stagione, ragazzi,
più buono.
Sono 6 milioni di euro a stagione.
Ha ragione nostra, concordo al 200%. Lui dovrebbe anche pensare che la Juventus, per prenderlo a gennaio 2022 dalla Fiorentina, ha speso 75 più onere, 80 milioni circa. E purtroppo Dusan, che io ripeto adoro, ragazzi, per me deve restare, però poi bisogna anche fare la cronaca, come fa il nostro amico, deve anche rendersi conto che non ha reso rispetto a quanto ci si aspettasse e rispetto alla cifra che la Juventus ha tirato fuori. Quindi anche una specie di, tra virgolette, no, riconoscenza o sdebitarsi. Ha parlato di Lilian Thuram, te lo ricordi Thuram? Mamma mia.
Cannavaro Thuram.
L'ex difensore Thuram ha detto: in Italia oggi si parla di più di oggi si parla di più di razzismo, è una cosa buona. Vabbè, questo è l'aspetto lui spesso, no, ha tenuto. Sì, perché c'è stato quell'episodio, Riccardo, del giocatore della Cremonese, il Cagliari, che adesso stanno indagando. Ci sarebbe stato un giocatore del Cagliari, diciamo, insulti razzisti verso uno dell'Udinese. Ora sta indagando la Procura Federale. A proposito di Procura Federale, Riccardo, io non so se tu abbia visto le Iene qualche giorno fa, e quindi di chi ne è nervosissimo. Generalmente non è così. Il mio amico mi ha detto: guarda Quintiliano, ti ripeto, la cosa sarà lunga, non so se riusciranno a trovare l'implicazione di qualche club, se mi ha detto l'Inter. La cosa che sicura che ti posso dire è che chi ne è sotto pressione, perché lui dovrà giustificare, a proposito, perché ha archiviato l'anno scorso una cosa che adesso è successo al finimondo. Questo è il discorso.
L'avvocato Panis ha detto che molto probabilmente ora ci sono sopraggiunti fatti nuovi, no? O intercettazioni nuove.
È probabile, sì, sì.
Possiamo anche crederci. Io, sai, non mi fido più di queste persone che hanno guidato il carro del calcio fino a oggi. E quella archiviazione in 448 mi puzza tanto. Spero di sbagliarmi, perché poi bisogna avere le prove. Quindi aspettiamo che la procura mandi questi famosi incartamenti alla giustizia sportiva, ma come dissi la settimana scorsa, non vorrei che gliele mandasse alla vigilia di Natale, e quindi se gliele manda alle vigilia di Natale finisce tutto a tarallucce e vino, mi sembra, ecco. Quindi che facciano veloci, ecco, che siano celeri a mandare questi incartamenti,
come è accaduto altre volte. Vai Fede.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
Io penso che sarebbe Vlahovic che dovrebbe chiedere in ginocchio di restare alla Juventus.
Ginocchio, ragazzi.
Perché non è un giocatore forte, ma perché ha fatto il suo tempo, ha avuto le sue occasioni, e quindi secondo me o se ne va o dovrebbe chiedere in ginocchio di restare. Ciao ragazzi a tutti.
Non so chi tu, però dite nome, da dove mandate messaggi, ma in ginocchio mi pare un po' troppo, onestamente. Poi caro Riccardo, leggiamone qualcun altro. Roby da Trezzano, ciao Quinti, ciao Riccardo. A parte i mille scenari inquietanti che oramai fanno da contorno al mondo del calcio italiano, ma dopo quasi 30 anni di abbonamento mi sto lentamente allontanando da quella che era la più di una passione. Il tifoso che ha in me si sente tradito, preso in giro e illuso. Domenica, per esempio, non so ancora se organizzare qualcosa con mio figlio oppure chiedere un permesso al lavoro per lunedì sera. A malincuore mollerò questa commedia, non sento più di farne parte. Un abbraccio fino alla fine, la loro Roby. Ecco, questo è un messaggio che è abbastanza sconcertante, però Riccardo, è il sentimento di tanti, no?
L'ho detto prima, non sanno ancora se si gioca domenica o lunedì, quindi una famiglia deve organizzarsi, spende i soldi, perché partire in due, tre, andare allo stadio oggi come oggi, più la benzina, l'autostrada,
sono soldi,
quindi le famiglie fanno sacrifici per andare a seguire la propria squadra del cuore, non solo i nostri tifosi juventini, ma di tutte le squadre, e questi signori che del circo, come le chiamo io, questi signori del circo prendano in giro i tifosi, e questa è la cosa più grave per i loro interessi. Qui c'è un errore clamoroso di calendario, perché tutti sanno che quella domenica c'è la finale del tennis, e quindi,
ma lo sanno da un anno,
mettere capito? Un derby, come io ritengo allucinante mettere Juventus Torino l'ultima domenica di campionato. Io sono sicuro un Inter Milan l'ultima domenica di campionato non sarebbe mai esistito, però Juventus Torino sì, per me è una cosa folle vedere un derby all'ultima giornata di campionato.
Buonasera Quintiliano e Riccardo, se Vlahovic non rinnova, cosa ne pensereste di una coppiata di attaccanti Colomani e Girassi del Borussia Dortmund, Alessandro da Taormina? Girassi non è che lo conosca moltissimo, Colomani non mi fa impazzire, però a me non fa impazzire, se magari nello scambio con David potrebbe essere come secondo attaccante, però siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, la palla passa a te, a tra poco.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta 340-54-25-324, 24 minuti al termine, e anche il fischio d'inizio della Coppa Italia, che l'Inter stravincerà 5-6-0 immagino questa sera contro la Lazio. Noi invece speriamo che la vinca Sarri, perché lo meriterebbe la Lazio, i tifosi quantomeno, a proposito dei tifosi, per tutto quello che hanno passato. Allora, facciamo così, Fede, alterniamo qualche mini trenino di vocali a qualche vagone di testuali. Vai.
Ciao Quintiliano, Giuseppe Bianco da Brescia, morgogliosamente siciliano.
Ciao.
Quintiliano, complimenti all'ospite e al tuo collega. Grazie. Di studio, è la prima volta che lo vedo, complimenti, veramente una persona molto juventina e molto preparato.
Grazie.
Ascolta Quintiliano, ti volevo dire una cosa. Ma noi parliamo di tutto, di Rocchi e frode sportiva, ma l'incontro di ieri di Marotta con l'esponente della Lega Calcio,
della Federcalcio,
che era stato interrogato due giorni prima, e Marotta con il suo legale, ma è tutto normale. Ma lo sai la cosa che mi fa male qual è? Che tutti gli altri tifosi, a parte noi che magari siamo coinvolti proprio fisicamente di quello che ci hanno combinato e sempre ce l'hanno messo là dietro, ma gli altri non si indigna nessuno, i napoletani, i fiorentini, i romani,
che
questa
loro
storia sta venendo insabbiata? Perché quando si denuncia un arbitro per frode sportiva, qualcosa ci deve essere, se no il giudice deve cambiare mestiere, il PM deve cambiare mestiere, perché tu non puoi indagare su una persona per frode sportiva e non c'è niente così. E con chi la faceva sta frode sportiva questo?
Sono d'accordo.
È lo stesso delle plusvalenze, che la Juve alla fine le plusvalenze le faceva da sole. E Rocchio pure. Mandava gli arbitri graditi ad arbitrare le partite di Rocchi, oppure viceversa. È una vergogna.
Grazie Giuseppe. Allora, ti dico questo. Tu hai detto della Lega Calcio, no, della Federcalcio. Ti riferisci a Biglione, che è responsabile legale della Federcalcio, nonché responsabile delle comunicazioni con l'esterno. Biglione, ve lo dico per l'ennesima volta, non è che è tifoso dell'Inter, mi è stato detto, tanto se ascolta può anche smentirmi, non è che è tifoso dell'Inter,
è ultras,
non solo è ultras, è proprio un anti-juventino, tipo uno della curva. Quando la Juventus, come ricorderà Riccardo, Di Pirlo perse la Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso ai rigori. Okay? Biglione era in tribuna, ok, e appena ci fu l'errore decisivo, insomma si consacrò la vittoria del Napoli, e esultò come un pazzo, tant'è che un'altra persona della Federcalcio gli disse: avvocato, mi è diventato un tifoso del Napoli, no, a me basta che perdono questi. E quindi Biglione è questo qui. Sugli incontri io non lo so ragazzi, non so cosa dirvi, quindi cioè non so nemmeno se sia vero, se non sia vero, ho visto una foto, boh. Però se non escono fuori delle prove, io temo, come ha detto Riccardo, non sto dicendo quello, spero di no, che veramente saremo di fronte a un altro,
al terzo scandalo,
perché non è possibile che tu mi indaghi per frode sportiva con altre persone senza sapere chi siano queste persone. Parlo di Rocchi, ma attenzione, perché lì mi dice il mio amico che sarebbero due filoni di indagine, uno legato alle designazioni pilotate, un altro al condizionamento al VAR, però poi ha detto probabilmente alla fine riuniranno le due cose e faranno un'unica inchiesta. Però mi ha detto i tempi, te lo dico Quintiliano, sono lunghi e non sono certo che esca fuori qualcosa che possa implicare.
Ma vedi, come ha detto giustamente Giuseppe, frode sportiva vuol dire, e lo ripeto e lo ripeterò sempre, vuol dire che te fai una frode sportiva a favore di qualcuno, a favore di qualcuno. Quindi, cioè, chi è questo qualcuno? E la prima notizia che hanno oscurato, e lo ripeto, fu che il signor Rocchi favoriva l'Inter, no? Un'altra squadra, l'Inter, nelle designazioni.
No, designava gli arbitri graditi all'Inter, o sgraditi
favoriva,
all'Inter. Non li...
favoriva facendo arbitrare gli arbitri che desiderava l'Inter. Quindi è frode sportiva.
Ha nominato questo Giorgio in questa intercettazione, Giorgio Schenone. Sarà una coincidenza, ma Schenone si chiama Giorgio. Buonasera ragazzi, ho sentito ora l'ospite, ora, perché ora? Ho sentito ora l'ospite della Borletto tirar fuori, perché prima, oggi Giulia ha fatto il pomeriggio perché ha cambiato, tirar fuori il fatto dell'arbitro chiuso negli spogliatoi del Granillo e sono rimasto sconcertato. Questa è la dimostrazione che o i tifosi, alcuni addetti ai lavori, non sanno cosa sia accaduto davvero, e questo è grave, o ci marciano per cavalcare il sentimento anti-juventino. Questo è ancora più grave, questa cosa mi fa puntini puntini. Andrea da Siena. Infatti non era vero poi che è stato chiuso l'arbitro dentro, ragazzi.
Ma poi l'ha messo anche Paparesta, ha detto non è vero, mi avete anche offeso a livello personale, perché certo. Nessuno mi ha mai l'ha detto non so quante volte, però continua a dire ma Moggi chiudeva gli arbitri dentro gli spogliatoi. Sono leggende che purtroppo qualcuno continua a credere a queste leggende. L'importante è che si parli male della Juve.
Allora Vito dice volevo scusarmi e precisare che probabilmente scrivendo velocemente di getto non ho utilizzato il termine giusto, mi è uscito inginocchiarsi, che avrei dovuto sostituire con un continuo auspicarsi al rinnovo. Sono delle cose diverse, non so come sia uscito, però vabbè. Infine, i miei commenti non sono mai rivolti personalmente a lei, io sto parlando qui a mie personali interpretazioni in merito ai vari interventi degli interventi nelle varie trasmissioni. Un po' complicato questo messaggio, detto questo sarà meglio, pur continuando ad ascoltare, che eviti di scrivere. No, ma ognuno può dire la sua, però non è che uno può dire che non dobbiamo dire io la penso a modo, io ho la testa per ragionare, ancora mi funziona, così come Riccardo, così come dice Federico, insomma mi funziona e così come tutti gli altri colleghi miei di Radio Bianco. Quindi ognuno ha le proprie idee, fortunatamente, e qui ringraziamo l'editore, questa è una radio libera, possiamo dire quello che vogliamo, sempre nel rispetto della deontologia giornalistica e ovviamente nel rispetto delle idee altrui. Questo Vito, puoi dire quello che vuoi, però non puoi dire ancora auspicato. Io auspico quello che voglio, cioè nel senso che ho un'idea. Riccardo auspica quello che vuole perché ha un'idea, non sta auspicando la morte di una persona, lui nemmeno io. Stiamo dicendo la nostra su Vlahovic, tu hai un'idea, io un'altra, e questo è lo stesso discorso di Spalletti. Tanto discredi è inutile, ha ridetto anche ieri sera, che se Spalletti non arriva quarto è un fallimento totale della Juventus. Io la penso diversamente, lui crede che Spalletti non sia un grande allenatore, io credo di sì, cioè abbiamo delle idee diverse, però poi bisogna anche supportare le proprie idee con dati precisi e non con cose campate in aria. Questo è un po' il discorso, con cose oggettive. Fermo restando che ognuno rimane il resto della propria idea, ci mancherebbe altro. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera, Simone D'Ancona. Sì. Mi vuole spiegare a questi signori della Lega che il prefetto è il braccio destro del governo, cioè ogni prefetto è l'esponente del governo sul territorio nazionale. Quindi se il prefetto dice no, così non si fa, è un ordine, fine, cioè il governo che ti sta dando un ordine. Quindi io mi auguro che, visto l'andazzo tra quello che sta succedendo con il calcio in generale, nazionale, arbitri e via cantando, il governo prenda in seria considerazione di rimuovere certi personaggi alla testa di sti posti che prendono stipendi faraonici e fanno fare figuracce all'Italia anche a livello internazionale. Quindi mi auguro che il governo ne tenga conto e cominci a chiedere la testa di qualcuno di questi signori dirigenti che guadagnano
che non
signore
possono
cifre
farlo.
e ci fanno fare figuracce a livello anche internazionale.
Grazie,
ciao, caro, buona serata.
Grazie a te, un abbraccio, grazie del messaggio, che non possono farlo quello, però è chiaro che il prefetto è la persona preposta all'ordine pubblico, così come ovviamente un dipendente del Ministero degli Interni, tant'è che Piantedosi, il Ministro degli Interni, ha detto lo stesso, è la decisione più giusta, anche se poi, come sono onesto, dico, com'è possibile che lo metti di lunedì sera se tu dal 2024, quando ad aprile ci furono degli scontri, hai detto che il derby della capitale non si potrà mai più giocare di sera e solo di giorno? Anche questo bisogna dirlo. Però attenzione, vi do l'ultimissima, la vedo brutta, non so quando giocherà questa giornata, quando si giocherà. Lanza, Riccardo, di un minuto fa. La proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby della capitale e quindi tutte le altre gare, tra le quali Juventus-Fiorentina, non è percorribile, virgolettato, si apprende da fonti qualificate, lo scrive Lanza, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle 20:45. Questo significa, rispetto a quello che ha detto Simonelli, presidente della Lega Calcio, che adesso la Lega Calcio l'avrà già pronto, credo, inoltrerà il ricorso a TAR del Lazio. Se non ricordo male, minimo 24 ore per rispondere, minimo. Se non di più, se tutto va bene, venerdì forse si riuscirà a capire se, perché a questo punto ci metto anche il se, e quando verranno giocate queste benedette partite, penultima giornata di campionato. Ragazzi, facciamo ridere i polli, come si dice dalle parti mie in Abruzzo. Va, no, in Abruzzo,
tutte le parti.
In Abruzzo si, ah, pure, lo vedi, esatto. Vai Fede, vai Fede.
Ciao, quindi Bruno Cuneo.
Ciao.
Posso dire la mia su Vlahovic? Vlahovic, a sto punto guardiamoci intorno, abbiamo altri giocatori della sua presenza o no?
No,
io penso che non ce ne sono in giro a prezzi ragionevoli. Certo che se andiamo a prendere Mappé o Holland, certo, vabbè,
Mappé no.
Però io faccio i conti, la Juve deve fare i conti, perciò bisogna vedere se ci sta con la cifra, secondo me è da tenere sempre. Se sfora, come dici te, che vuole 8, 9, 10 milioni, allora qui ragazzi i conti si fanno sempre col portafoglio, non senza portafoglio. Perciò io sono per il sì, se ha prezzi ragionevoli. Per il resto non voglio più parlare, perché oggi è stata una nuova giornata di quelle che vergognose. Noi tifosi siamo banco, ma te basta, noi dobbiamo solo pagare, sta zitti. E anche la società dovrebbe parlare anche Tino, perché noi la Juventus, io pago la Juve, e la Juve dovrebbe anche tutelare i propri tifosi, o no? Ciao.
Grazie Bruno, questo è un vecchio discorso, Blasch, sono d'accordo, noi vorremmo tenere, però non può nemmeno esagerare nelle richieste. Ha parlato Marotta, pensa, non mi viene manco più il termine di leggerlo bene, Marotta, prima presidente dell'Inter, tra l'altro anche una quota del 3% dell'Inter, Riccardo, Marotta, ormai è diventato interista al 100%, prima della gara che si sta per svolgere qui allo Stadio Olimpico, Inter, finale di Coppa Italia, Inter-Lazio, tra le tante cose ha detto... la stella sulla maglia, perché l'Inter se dovesse vincere sarebbe la decima Coppa Italia. La Juventus per esempio ne ha vinte 15, ma la decima non ha messo la stella. Lui ha detto, il presidente ha chiarito rispetto a questa domanda, no, sinceramente il regolamento non lo prevede neanche, l'importante è vincere questa Coppa, non metteremo la stella d'argento. Siamo commossi, devo dire, da queste paghine. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Roberto Casalerno.
Roberto.
La colpa non è della Lega, della FIGC, del prefetto,
Madi,
del governo. La colpa è di Sinner, che ha movimentato tutto il tennis, il mondo del tennis. Fino a 3 anni fa ci andavano 2000 persone a vedere gli internazionali d'Italia. Adesso ci vanno 10.000 persone a vedere la finale e le partite. La colpa è di Sinner, non è della Lega, di De Sirbo, di chi fa i calendari, di Gravina, di tutti gli altri. La colpa è di Sinner. Vedete che fra poco gli daranno la colpa a lui, che lui ha fatto crescere esponenzialmente il tennis e domenica ci sono 10-15 mila spettatori ad assistere agli internazionali d'Italia, l'ultima giornata.
Grazie, grazie, un po' più corti, abbiamo capito tutto, la tua ironia e siamo contenti. Adesso facciamo uno striscione anti-Sinner. Volevo rispondere però Giuseppe prima, perché mi è venuto un flash, ha detto ma gli altri non fanno nulla. Devo dire Riccardo che la scorsa partita la curva del Napoli ha messo uno striscione enorme contro Marotta a burattinaio.
Glielo volevo dire, eravamo quattro amici al VAR, fra l'altro mi ha fatto molto ridere. Esatto. C'era Marotta,
bisogna dirlo,
C'era Marotta che orchestrava, quindi loro oppure, o anche i tifosi del Toro quando hanno scritto avete portato l'arbitro, ecco, quindi,
sì, esatto, qualcuno sta reagendo
in maniera ironica, però
sta reagendo.
Però bisognerebbe farsi sentire ancora un po' di più, certo, pesantemente.
Allora un amico ci scrive che si fa chiamare Avite Nusurris, però non mi ricordo, una volta me l'ha detto Angelo da Salerno, eccolo. Volevo dire la mia, buonasera fratello bianconero Quintiliano e buonasera anche al professor Gambelli.
Ah, grazie.
Sentavo professore.
No, comunque,
secondo me Radio Bianconera ti sta facendo diventare professore.
Vive in zone, io amo tantissimo Salerno e tutto il Cilento, quindi
sono Angelo da Salerno. Volevo dire la mia su Vlahovic, ma dove sta scritto che la società Juve si debba inchinare alle pretese di Vlahovic? Oggi trainchinare, inginocchiare. Per me Vlahovic rimane sempre un giocatore tecnicamente limitato, non sono 2, 3, 4 gol che mi fanno cambiare idea. I veri centravanti sono altri e la Juve ne ha avuti tanti, ma se parliamo di quelli del passato, ragazzi, non deve giocare nessuno qui, ripeto, o firma le condizioni della società o può fare le valigie. Buonasera a tutti voi fratelli bianconeri, ragazzi, se parliamo del passato non ne usciamo più fuori, ma se ho acquistato il biglietto insieme al J-Hotel abbiamo la notte gratis Antonio da Portici, non so come funziona Riccardo.
Tu non paghi, quindi no
pago ma non lo so.
Ma come, sei invitato?
No, negli hotel pago, ma stavo scherzando.
Certo.
Voglio dire,
allora Alfonso da Cressa, vede Riccardo che ha provocato dei brividi al nostro amico, perché ha scritto i brividi, pace a 39 angeli, grazie a Riccardo Gambelli per la sua testimonianza, ragazzi,
grazie a te.
Se comprate il libro Coriandoli Bianconeri c'è un intero capitolo dedicato a quella maledetta notte delle serve
20 anni dopo, mi raccomando, perché l'altro è purtroppo fuori produzione. Il primo è fuori produzione.
Poi, vedi, se sta diventando famoso grazie a me, guarda, Marco Grezzi scrive, bella la foto con Pessotto e Chiellini su Instagram del 21 dicembre 2024.
Sì, eravamo in tribuna e ci facemmo questo
che
selfie.
Che partita era?
21 dicembre 2024, non mi ricordo. Insomma, eravamo in tribuna, si fece questo selfie. Sì, carino, è simpatico.
Grande Pessotto. Ciao Quinti, ciao Riccardo. Ah, questa l'avevamo letto prima. Carissimi Quintiliano e Riccardo, sono Paolo da Formia. Riguardo all'inchiesta, da che mondo è mondo vige un principio: il capo è sempre il capo, il subalterno è sempre il subalterno che deve obbedire al capo. In un mondo dove non c'è più differenza riconoscibile tra lecito ed illecito, si può decidere di fare o non fare giustizia senza che sapremo mai la verità. E chi vuol capire, capisca, abbiamo capito. Noi saremo sempre la Rubentus e quelli il cui brand sarà sempre salvaguardato. E non è vero che è una mera disinformazione o informazione manipolata. Alla gente, anche se gli fai vedere le prove di innocenza, piace odiarci a prescindere. È invidiosa, abbiamo vinto troppo, grazie a Dio, e lo faremo ancora. Ti piace questo messaggio, Riccardo?
Sì, sì.
Bel molto, messaggio, sì,
molto,
sì.
Molto.
Sono Nicola, buonasera. Dusan non può rinnovare ora, deve farlo dopo il 30 giugno, un problema di bilancio, anche questo è vero, la Juve non può rinnovarlo ora. Infatti io ho detto aspetteranno sicuramente le due partite, poi vediamo giugno, però secondo me è un accordo, devono trovarlo. Poi che ufficialmente lo fai dopo il 30 per questo di bilancio, ok, però trova l'accordo, punto. Almeno sai che hai un centravanti, che hai lui come centravanti. L'unico centravanti che doveva rimanere è Ravanelli, magari saremmo stati più fortunati a Monaco e Amsterdam. Maurizio, le partite. Ma perché ci scrive sempre Marco? La buffonata del primo maggio e l'anno scorso sull'Andrangheta, discorso doppia curva, lasciamo perdere. Va anche lì, il mio amico mi anticipò. Caro Quintiliano, te lo dico subito, rispetto alla giustizia sportiva, finirà a tarallucci e vino. Daranno, mi disse, io ve lo dico, ve l'anticipo perché me le dice lui, daranno una giornata di squalifica a Çalhanoğlu, e così è stato, e faranno una multa all'Inter, e così è stato. E invece i dirigenti dell'Inter hanno parlato con i capi ultra, che non erano semplici capi ultra, erano appartenenti, alcuni di questi qui, all'Andrangheta. Quello ucciso, per esempio, era uno degli emergenti dell'Andrangheta. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
Ciao.
Alla domanda perché il nostro prodotto viene venduto così poco è per A,
non parliamo inglese,
quindi non possiamo venderlo se non abbiamo una buonissima qualità in tutto il mondo. B, a differenza di come fanno gli altri campionati, Germania, Spagna, Francia, quando c'è una squadra che è la migliore di tutti, come noi lo siamo stati per 9 anni, non pensano a buttarla giù in qualsiasi modo. Quello che pensano è a far sì che le altre squadre arrivino a quel livello in maniera che il prodotto si vende di più, meglio e più guardato in tutto il mondo. Noi invece abbiamo gente che vigila il calcio che sinceramente guarda solo il suo orticello. Sono messi lì per fare nel loro piccolo il favorino, invece di far esplodere il prodotto e venderlo a tutti quanti, e guadagnerebbero di più, perché sono convinto che a parità di ruolo guadagna molto di più un tedesco o uno spagnolo rispetto all'italiano. E poi voglio vedere domenica le contemporanee se DAZN ce la fa.
Vedremo. Grazie intanto, ciao immensi, grazie dell'immensi. Io sono deluso da tutto il nostro sistema calcio, è davvero uno sport che non vuole alimentare la passione, che lo fa stare in piedi. Io non so ancora quando andrò a vedere la mia ultima partita stagionale e non è normale, non so neanche cosa dire a mio figlio, se può venire domenica o stare a casa lunedì. Un disastro nel disastro di un movimento poco credibile, ma la mia passione per quei colori, anche se stanno tentando in ogni modo e verso, non la cambierò mai. Fino alla fine, forza magica Juve. Raffaele da Bergamo, vai Fede.
Ciao Quinto, Tony da Teramo.
Ho
scritto pure in privato oggi, cioè siamo tutti d'accordo chiaramente sull'incompetenza di sta gente, ma la cosa che più mi fa veramente pensare, no? È adesso questa proposta di giocare a mezzogiorno e che nessuno risponda, ma anche il prefetto stesso, no? Che
risposta.
Scusate, ma voi dove vivete? Cioè lì la domenica delle finali non c'è solo la finale del singolo,
esatto.
Ci sono le finali, esatto, del doppio maschile, esatto, del doppio femminile, bravo. Eventi a corredo, allenamenti, chi va al Foro Italico, io ci sono andato tante volte in passato, non è che arriva lì 5 minuti prima della finale di Sinner, se ci arriva gli stanno pure a portare sfiga a sto ragazzo dicendo la finale di Sinner, ci deve arrivare innanzitutto, ma è un evento tutta la giornata, quindi teoricamente sarebbe più papabile farla alle 3 quando stanno già tutti dentro a Foro Italico che farla a mezzogiorno quando è il momento dell'ingresso. Io veramente sono allibito.
Grazie Tony, guarda, dobbiamo interromperti perché stiamo per chiudere, sono tantissimi messaggi, purtroppo purtroppo non possiamo leggere e ascoltarli tutti perché sono veramente tantissimi, vi ringrazio. Però Tony, che non so se fosse stato all'ascolto quando l'ho letto, ti dico che la risposta c'è stata invece del prefetto, secondo Lanza, virgolettato, quindi non poi Lanza, sostanzialmente la prefettura ha detto: la proposta, la rileggo, della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio e quindi anche le altre, aggiungo io, non è percorribile e quindi al momento resta alle 20:45 di lunedì, salvo ricorso al TAR annunciato dalla Lega nel caso in cui la prefettura, come è successo, non avesse cambiato la decisione, e siamo in balia comunque di questa gente qui. In un paese normale il responsabile dei calendari si sarebbe già dimesso. È vero Marco, lo sai chi è il responsabile dei calendari? Butti, il dirigente della Lega di Serie A, ex team manager dell'Inter, uno di quelli che è stato ascoltato. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Riccardo, buonasera, ciao. Ben trovati.
Grazie.
Allora, riguardo a Dusan, sicuramente oggi è il valore aggiunto di questa squadra.
Ma...
cioè, con gli attaccanti che abbiamo noi, lui è il vero attaccante della Juve, perché dà profondità, perché copre la palla, anche se tecnicamente, per come la vedo io, per come lo vedo io il calcio, alcuni fondamentali ogni tanto
gli manca, però
è migliorato tantissimo da quando è arrivato, però sai, a questi livelli ti aspetti sempre tanto. Quello che dico io è solo una cosa, noi avevamo uno scouting impressionante in passato. Forse è questo quello che manca alla Juve. Cioè, oggi, diciamo, il Dusan che tu devi andare in qualche modo a, passatemi il termine, a pregare di rimanere, logicamente sempre alle cifre che impone la Juventus, ma comunque lo stai qualche modo coccolando affinché lui rimanga alla Juve? Cioè, è possibile mai che noi non abbiamo uno scouting capace o in grado di andare a trovarci un attaccante potenzialmente forte o anche più forte di Dusan? Cioè, è questo quello veramente, cioè forse quello che veramente manca oggi alla Juve? Non è tanto andare passatemi il termine, come ha detto prima il tifoso di prima, a inginocchiare, cioè non si inginocchia nessuno a Vlahovic.
Grazie, dobbiamo chiudere. Grazie Alex, abbiamo capito perfettamente, hai ragione sullo scouting, va rafforzato e questo secondo me è uno dei punti importanti. Chiudiamo con questo messaggio. Michele da Perugia, lo conosci? No? Ho appena ordinato il libro del grande Riccardo. Quindi, grazie, professore, grazie, dottore e grande, l'importante insomma Riccardo.
Io mi chiamo Riccardo, chiamatemi Riccardo.
Esatto, allora siamo giunti veramente al termine, grazie immensamente come sempre a Federico Rossi, grazie a tutti voi, siete veramente tantissimi, grazie Riccardo, alla prossima settimana.
Alla prossima settimana.
Grazie.
Ciao a tutti.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.